Radio Cinema presenta speciale Torino Film Fest.
Alessandro Aniballi, Radio Cinema, siamo al Festival di Torino con Davide Oberto, selezionatore dei documentari internazionale del concorso Italiana Doc, Italiana Corti e Spazio Torino. Parleremo soprattutto di Italiana Doc e comincerei chiedendoti, Davide, di parlarci un po' della selezione che avete fatto, perché ci sono diversi film che in qualche modo si avvicinano molto alla fiction.
Sì, buongiorno. Innanzitutto scusate i miei riflessi un po' lenti, ma siamo a fine festival e siamo stanchi.
Sì, siamo tutti abbastanza stanchi.
No, io ho 6-7 anni che lavoro sulla selezione dei documentari italiani e devo dire che abbiamo un po' cercato in questi anni di seguire un percorso non predefinito, ma insomma di portare fuori quei film che uscissero un po' da delle definizioni facili di documentario, ma che avessero un modo bello, forte e consapevole di confrontarsi con quello che si dice di essere il reale, no? Insomma, quando si parla di documentari si dice sempre il rapporto col reale. Ed è vero, sì, che quest'anno c'erano diversi film e devo dire che per me questa è una soddisfazione, perché hai l'impressione poi di seminare cose da cui germogliano bei lavori, e allora sei contento perché hai l'impressione che il tuo lavoro non sia del tutto inutile. Ma insomma, c'erano film che seguivano in modo assolutamente diverso fra loro, ma certe affinità con quello che noi pensiamo debba essere il cinema documentario, che debba essere cinema innanzitutto, e per cui c'erano i due lavori più estremi da questo punto di vista, erano senz'altro Piano sul pianeta di Fabrizio Ferraro e Via Appia, però in mezzo c'erano lavori che si confrontavano col linguaggio del cinema, con il linguaggio del documentario, mettendo in campo una passione e un'intelligenza rara ormai nel cinema italiano.
Ecco, una cosa che ho notato in particolare è l'assenza, forse tranne in uno, ma tu mi dirai meglio, forse è l'unico, il film di Stefano Savona, Spezza Catene, in cui manca in generale nella sezione la meccanica dell'intervista frontale. È una cosa che in qualche modo forse evitate, perché almeno a me personalmente sembra spesso un elemento che nei documentari non è mai trattato abbastanza bene, con un discorso veramente estetico, mentre invece Savona ad esempio lo fa un discorso estetico sull'intervista, sul piano fisso anche.
Sì, devo dire che parlando del film di Stefano è stato, anche per me è stata una scoperta, nel senso che Stefano normalmente fa un altro tipo di cinema, no? Con un altro tipo di rapporto rispetto anche suo come regista rispetto alle persone di cui racconta le storie e le vite. La sorpresa è stata che una volta tanto mi è capitato di vedere un film di parola, dunque di intervista, di testimonianza, che non mi faceva venire orticaria, nel senso che, no, che aveva una che presupponeva una riflessione sul fatto di essere un film di parola, sul fatto di essere un film di raccolta di narrazioni. E da questo punto di vista il film di Stefano trovo molto bello, perché è un film che dà immagine a storie orali ed è un film che ci rimette in contatto con un modo di raccontare, un modo di narrare le esistenze a cui forse non siamo più abituati. Questo l'ho trovato di un'importanza fondamentale.
Il film di Stefano, per appunto Spezza Catene, lui l'ha definito una sorta di trailer per un archivio audiovisivo, pare immenso, su cui sta lavorando, e mentre invece, citando altri film in concorso, Les Chambres Brûlantes è un'operazione, è un film singolo che però prevede anche questa una serialità. E poi c'erano ad esempio Macroman e Il futuro del mondo passa da qui, che in qualche modo sono considerati dai registi che l'hanno realizzato dei film che vanno al di là dell'intervento documentaristico in sé, ma che in qualche modo prefigurano un intervento politico. Tu vedi questa possibilità?
Io vedo che vedo con un estremo piacere che, secondo me, rispetto a Bachmann e al futuro del mondo passa da qui, mi fa piacere che la passione del cinema si allarghi e coinvolga chi il cinema lo fa, lo coinvolga nella vita vera, insomma, al di là del tempo del film. Vuol dire che questi registi hanno anche una consapevolezza etica del loro lavoro forte, e che non, e la consapevolezza etica in questo caso consiste nel non sfruttare il soggetto del loro film ai fini del film, ma di cercare di costruire un rapporto paritario che nasce, si sviluppa anche al di là del film e non finisce nel momento in cui il film è fatto, per dare spazio ad altri film, lasciando però il soggetto di nuovo solo nella vita che conduceva tranquillo prima. Insomma, trovo che sia bello e doveroso farsi coinvolgere da ciò che si vuole raccontare. Mi sembrano, questi due casi in particolare mi sembrano due begli esempi. Insomma, mi fa piacere che i registi siano anche brave persone, belle persone.
Parliamo un momento della visibilità del cinema documentaristico. Secondo te sta in qualche modo crescendo? Penso agli esperimenti che sta facendo Doc Hit, in particolare a Roma, oppure la situazione rimane ferma?
Ma la situazione è complicato. La situazione rimane ferma in Italia in generale dal côté distributivo, perché il circuito delle sale normali è completamente bloccato. A Torino ci sono 80 schermi e escono, credo, 10-15 film normalmente, ci sono in cartellone, che è nulla, zero. Sul documentario ovviamente si patisce ancora di più, perché poi alla fine va bene Sabina Guzzanti, va bene Michael Moore, e quando questi escono fanno soldi, tutti dicono il documentario, però poi in realtà il documentario non esce. Dopodiché è vero che negli ultimi 5-6 anni c'è un fermento forte, anche un po' autogestito, che cerca di trovare altre vie. Doc Hit, penso anche a esperienze che stanno nascendo di distribuzione online, penso al bel lavoro per esempio che fa il cinema Aquila Roma, al lavoro che faceva Docume a Torino. Insomma, è chiaro che bisogna, ne parlavo giusto ieri con un'amica che vuole cominciare un percorso distributivo legato al documentario, bisogna un po' ingegnarsi e bisogna un po' armarsi di grimaldelli e cominciare un po' a scardinare questo sistema bloccato. Poi ce la si può anche fare, secondo me, però bisogna veramente armarsi di santa pazienza, determinazione e voglia, e soprattutto bisogna un po' smettere di considerare il pubblico come una massa di idioti che non è mai pronto a niente se non alle stronzate che escono in sala. Il pubblico, almeno quello che viene al festival, e vi assicuro che spesso il pubblico, soprattutto il pubblico dei documentari, è pubblico tra virgolette vero, nel senso pubblico che paga il biglietto e che viene per vedere, ha fame di vedere immagini nuove, di sentire altre storie, non sempre le stesse, ed è molto più pronto di quanto pensiamo.
Parlavi in effetti del pubblico dei documentari, ti chiederei a questo punto un tuo parere sullo stato delle cose, nel senso, nel cinema italiano di fiction spesso si dice che non è abbastanza radicale, che è sempre buonista in qualche senso, almeno se lo confrontiamo al cinema francese per esempio, però vedendo la selezione che avete fatto voi, il cinema italiano documentaristico in realtà mi è parso molto radicale. Quindi secondo te il cinema documentario in Italia tiene il passo di altre cinematografie?
Sì, tiene il passo e devo dire che in qualche modo approfitta, tra virgolette, della, se vuoi, della nicchia in cui si muove, della scarsità di soldi, della mancanza di strutture produttive forti, e questo fa sì che in fondo però ci sia più libertà rispetto, come dire, al movimento autoriale del documentario. Sono sempre più convinto che nel documentario italiano si stiano vedendo negli ultimi anni le cose più interessanti del cinema italiano tout court. Poi non è un caso che due film come La bocca del lupo e il film di Michelangelo Frammartino, Le quattro volte, siano in fondo due documentari molto diversi, con stili completamente lontani, e che se però siano un po' i due film che hanno avuto più successo anche fuori Italia negli ultimi 2 o 3 anni, e quello secondo me è sintomatico. Chi pone davvero attenzione al cinema in Italia capisce che è nel documentario che si sta ragionando un po' di più sui linguaggi.
Secondo te esiste una scuola torinese di cinema documentario? E lo dico anche in relazione al Piemonte Film Fund, che ha finanziato, mi pare, 3 dei documentari che erano in sezione quest'anno.
Sì, quest'anno è stato... Normalmente mi si rimprovera che non faccio molta attenzione al cinema locale piemontese, no? Che noi poi alla fine pensiamo di prendere i film che ci convincono senza fare molta attenzione a da dove vengono e a chi li fa, devo dire la verità. E quest'anno è successo che tra i 10 film in competizione ce ne fossero 3 sostenuti dal Piemonte Film Fund, e devo dire che mi ha fatto anche piacere, perché questo fondo sta essendo importante, forse l'unico fondo per il documentario in Italia, e devo dare atto che, non, come dire, anche nel lavoro di selezione che fanno dei progetti, non pongono attenzione solo all'aspetto economico, organizzativo, ma molta attenzione la mettono anche sul lato artistico del progetto. In fin dei conti i documentari sono film, è un po' la sfida del cinema, no? di unire mezzi produttivi economici a un mezzo e a forme di espressioni artistiche. Non so se c'è una scuola di documentario torinese, c'è un fermento bello, devo dire, negli ultimi 3-4 anni. Ci sono ragazzi e ragazze giovani che hanno messo su case di produzione, che collaborano, che hanno fame di cinema, che ne vedono molto, che cercano di sostenere anche progetti arditi. Penso ad esempio il film di Daniele Gaglianone, che vinse a Torino 3 anni fa, Rata Necebiti, fu prodotto, fu la prima grande produzione di una casa giovanissima, la Baby Doc Film, che si era buttata nel vuoto con un progetto mastodontico, e bisogna dargli atto a queste realtà che hanno coraggio e che poi ci danno qualche soddisfazione, insomma.
Secondo te questo fermento degli ultimi anni a cosa è dovuto? Ad esempio all'importanza che sta avendo sempre più la Piemonte Film Commission, alle varie istituzioni di cinema torinese che sono sempre più solide, oppure a scuole, non lo so, di cinema?
No, a scuole no, perché non ce ne stanno, per cui... ma va anche bene così, nel senso che poi quando soprattutto i giovani registi di corti mi chiedono ma che scuole potremmo fare, io dico che forse è meglio guardare tanti film, che è la scuola migliore, poi è una butade, però ha senso. È chiaro che la presenza della Film Commission ha creato un humus economico che aiuta. Dopodiché è anche vero che finalmente ci si ricomincia a parlare, a confrontarsi, e questo è importantissimo quando si vuole fare cinema. Secondo me bisogna proprio un po' smettere di stare chiusi nei propri ufficetti a cercare le TV satellitari, ma forse bisogna cominciare anche a discutere di cinema, di come raccontare, di come farlo, e allora a quel punto poi si creano anche intese, entusiasmi, si collabora sui progetti, e questo è un bel modo di ricominciare a fare cinema vero, insomma.
Ok, grazie mille, ci vediamo allora l'anno prossimo.
Grazie a voi.